Diciamo che questa mattina è un po' la prosecuzione di quello che, del tema che avevo già affrontato l'ultima domenica che ho parlato. Se vi ricordate, e faccio un brevissimo riassunto, erano state delle riflessioni che erano partite dall'aver colto in più momenti, con più persone, che si stava in qualche modo discutendo del modello di chiesa che in un modo o nell'altro ognuno di noi si aspettava, una chiesa più aperta, una chiesa più chiusa, una chiesa con certe caratteristiche piuttosto che altre. E la riflessione che avevo portato era stata proprio quella di dire, ecco, facciamo attenzione perché non è tanto il modello di chiesa che io vorrei. Riflettiamo e ricordiamoci che la Chiesa non è nostra e che la Chiesa è di Cristo. Così avevo richiamato quel versetto dove il Signore dice a Pietro: Pietro, tu sei la pietra su cui edificherò la mia Chiesa. E quindi che la Chiesa non è qualcosa che è nella disponibilità nostra. E c'è un modello, è un modello di riferimento ben preciso, un modello di riferimento che troviamo in Efesini, e lo vorrei anche rileggere con voi, al capitolo 5, versetto 25, 26, 27. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. E avevamo evidenziato proprio questo, cioè il modello di chiesa è una chiesa santa e irreprensibile, e che la chiesa nelle sue funzioni di adorazione, evangelizzazione, cura pastorale, non può rimanere un esercizio di ragioneria, ma necessita di porre come elemento centrale la Pietas cristiana come concetto appunto di capacità di essere una chiesa viva e dove l'amore sostanzialmente prevalga su ogni altra logica. Quindi ecco, continuando su questo percorso dove ci eravamo lasciati sulla logica del modello di una chiesa santa e irreprensibile, ecco, mi sono chiesto: ma come si fa a far sì che una chiesa sia santa e irreprensibile? Come si fa in qualche modo a far sì che una chiesa possa ricevere il maggior numero di benedizioni possibili? Ora, noi sappiamo benissimo che ci sono e ci possono essere chiese più o meno sante e più o meno irreprensibili. Lo sappiamo come dato di esperienza, ma ce lo dice la Scrittura. Se noi prendiamo le lettere dell'Apostolo Paolo, sappiamo benissimo che ci sono delle chiese veramente pure, delle chiese che ricevono grandi benedizioni, che funzionano bene. Basta leggere la lettera agli Efesini o la prima Tessalonicesi. L'Apostolo Paolo esprime gioia per la fede, per la comunione e per la capacità dei credenti di quelle chiese di essere adeguati alla parola del Signore. Così come ci sono delle lettere come la chiesa. Come la lettera alla Chiesa di Corinto o ai Galati, dove Paolo invece evidenzia dei problemi all'interno della Chiesa. Nella Chiesa di Corinto delle divisioni, nella Chiesa di Galati delle apostasie, Galati insensati, chi vi ha ammaliato. Quindi noi sappiamo che una Chiesa, nella sua dimensione visibile, può essere più o meno santa e più o meno irreprensibile. E come si può veramente lavorare e far sì che una Chiesa possa essere sempre più vicina a questo modello di perfezione? E come si può lavorare perché una Chiesa possa essere grandemente benedetta o benedetta nella maggior misura possibile? Non è una risposta facile perché si potrebbe pensare in modo istintivo, una chiesa santa e irreprensibile è una chiesa che applica una sana dottrina, dove c'è una sana dottrina. Questo sì, sicuramente, questa però è la base e può non bastare. perché una chiesa potrebbe diventare esercizio di mera teologia senza nessun contenuto spirituale. Quindi sicuramente la risposta è la base di una chiesa santa e irreprensibile, di un modello che funziona, è sicuramente una capacità di esprimere e di conformarsi ad una sana dottrina, ma teoricamente potrebbe non essere sufficiente. Queste riflessioni nascono anche da alcune letture che ho fatto in questo periodo, e anche da dei concetti che non appartengono alla nostra esperienza, ma ad esempio appartengono alla Chiesa Cattolica. Stavo ragionando e riflettendo, ho letto delle cose sui cosiddetti sacramenti, e vorrei partire da qui appunto con delle riflessioni che spero possano aiutarci come comunità. Nella Chiesa Cattolica ci sono i sacramenti, che sono dei momenti della vita ecclesiale predeterminati e individuati, sono disciplinati nei dettagli più particolari. Immagino che li conosciate molto bene: sono il battesimo, c'è la conferma, la penitenza, il matrimonio, l'estremunzione, l'ordinazione dei sacerdoti e dei diaconi. Quindi sono dei momenti di ritualità che hanno un valore intrinseco. Addirittura nella teologia cattolica la somministrazione dei sacramenti produce effetti nella vita dell'uomo, anche se chi li somministra paradossalmente non ha fede. Quindi è un qualcosa di rituale che genera un valore positivo intrinseco a prescindere. E questi sacramenti non possono essere amministrati da tutti, li può amministrare soltanto il sacerdote. Quindi c'è questa posizione di mediazione, dove si fanno dei passi che sono passi che hanno la funzione di avvicinare l'uomo a Dio. Nella visione cattolica, dove la salvezza, voi sapete benissimo, è per opere, questo è uno dei momenti di maggiore, diciamo così, differenza strutturale tra la nostra esperienza di fede e quella cattolica, chiaramente l'opera in sé ha un valore e ha un valore intrinseco per se stesso. Quindi partecipare ai sacramenti è un qualcosa che comunque attribuisce qualcosa al fedele. E serve e sono strumenti attraverso i quali ci si avvicina a Dio. Nell'esperienza cattolica, io lo so per averlo vissuto sulla mia pelle per tanti anni, c'è questo concetto di percorso nell'avvicinamento a Dio. E i sacramenti sono strumenti per aiutare questo percorso. Nella nostra esperienza, ovviamente, tutto questo è un nonsenso, perché non c'è nessun percorso per avvicinarsi a Dio. Abbiamo piuttosto un fosso. E questo fosso o lo saltiamo o non lo saltiamo. Ci può essere un percorso per avvicinarsi a questo momento, ma una volta che uno ha raggiunto l'elemento di confine, o lo supera o non lo supera, o si salta nel campo della grazia, o si rimane nel campo del mondo. Non ci sono grandissime alternative. Quindi diciamo che nella nostra esperienza spirituale, nella nostra conoscenza spirituale, quello che è l'elemento centrale è l'uomo, nella sua capacità di salvarsi per grazia e di creare un rapporto personale con Dio. Quindi la ritualità, il comportamento, tutto quello che appunto invece è molto importante nella concezione cattolica, per noi sfuma, diventa assolutamente irrilevante la partecipazione a un rito, perché i riti in sé non possono dare nulla. La salvezza viene da Dio attraverso il sacrificio sulla croce e sulla capacità dell'uomo di capire quel messaggio salvifico che rappresenta la crocifissione, il sangue e la resurrezione di Cristo. Quindi l'elemento rituale non ha nessuna valenza e non ha nessuna importanza. Certamente, se noi riflettiamo sotto questo profilo, tutto quello che ne consegue è che con l'accettazione si ottiene la salvezza. Questo basta. Sappiamo benissimo che la salvezza è qualcosa che si acquista in modo stabile, ma sappiamo anche bene che come credenti, come cristiani, siamo chiamati a impegnarci. E questo impegno non è un impegno solo individuale, ma è un impegno anche come membri di una comunità e come partecipi di una chiesa. Quindi dobbiamo distinguere due aspetti. C'è un aspetto individuale dove siamo chiamati a crescere nella maturità della fede. Siamo chiamati a conquistarci le corone. Ricordo un messaggio di Giacomo proprio su questo. Ecco, siamo chiamati a impegnarci come individui singolarmente nella nostra vita quotidiana, nella nostra crescita personale e spirituale. E su questo credo che dubbi non ci siano minimamente. Meno riflettuto è il nostro impegno come membri di una comunità, come partecipi di una chiesa. Ora, proprio per la nostra diversità di impostazione, noi non possiamo delegare niente a nessuno. Noi non siamo nell'ambito di una struttura, appunto, come quella cattolica, dove si delega sostanzialmente tutto all'elemento sacerdotale, al soggetto sacerdote che impartisce, esercita i sacramenti, pone in essere delle attività per i fedeli, per creare questi collegamenti tra il fedele e Dio. Noi non abbiamo tutto questo. Noi abbiamo una posizione che è completamente diversa. Noi siamo in prima linea, non possiamo delegare nulla. Tutto dipende e tutto transita attraverso di noi. Così noi siamo responsabili della nostra dimensione individuale sotto il profilo spirituale, siamo corresponsabili della nostra vita di comunità e di chiesa. E questo è un qualcosa che deve essere estremamente chiaro, deve essere visto con grande lucidità, perché questa corresponsabilità implica tutta una serie di obblighi, doveri, necessità di attivazioni, implica una chiara consapevolezza del ruolo che noi veniamo ad assumere quando passiamo attraverso quella porta la domenica mattina. Allora, la domanda è appunto come si può far sì che una chiesa riceva il maggior numero di benedizioni possibili? Ecco, prima di tutto iniziando a cogliere e a capire che non siamo in grado, ripeto, per la terza volta, di delegare niente a nessuno. E che siamo copartecipi della capacità della Chiesa di essere una Chiesa santa e irreprensibile, di essere una Chiesa più o meno benedetta. Dobbiamo essere consapevoli che nell'ambito della dimensione ecclesiale della nostra vita, noi siamo chiamati a partecipare a tanti momenti. E sono dei momenti che a volte vengono vissuti forse con un approccio che nel tempo può assumere delle caratteristiche un po' simili a quelle della dimensione cattolica. Dobbiamo essere consapevoli che la ritualità nella nostra esperienza spirituale non esiste. Non c'è niente che abbia un valore intrinseco in sé considerato. A volte si può correre il rischio di pensare che in qualche modo il mio ruolo all'interno, il nostro ruolo all'interno della comunità o della Chiesa si risolva nella partecipazione o nel varcare la porta partecipando a tanti momenti, magari però con il pensiero rivolto a qualcos'altro. Il rischio è che si inizi a valutare molti dei momenti della vita di una Chiesa come delle logiche rituali a cui basta partecipare per avere un ritorno spirituale o in qualche modo concorrere al buon funzionamento della Chiesa. Ecco, questo finisce per essere sostanzialmente un errore molto grave. E per cercare di dimostrarvi proprio quanto si può incidere e quanto si può contribuire alla benedizione o meno di una chiesa, voglio fare con voi una velocissima, non vi preoccupate, velocissima carrellata di quelli che sono i momenti più significativi in cui è articolata la vita della nostra comunità e della nostra chiesa, che non hanno necessità certo di commenti perché li conosciamo tutti benissimo. Ma proviamo a entrare in questo profilo e in quest'ottica, appunto, di come il nostro ruolo e la nostra partecipazione possa influire e influenzare la capacità della Chiesa stessa di essere una, diciamo così, destinataria di benedizioni. E iniziamo. Ho confuso i fogli. Ci arrivo lo stesso, eh. Così però è più facile e ci sono anche richiami. Bene, uno dei momenti ovviamente più importanti nella vita della Chiesa è l'insegnamento della parola. L'insegnamento della parola è fondamentale, la parola è uno strumento, prima di tutto sicuramente di salvezza, ma è anche uno strumento di edificazione, di guida, di conoscenza. Allora, non pensiamo soltanto a chi ha il ministero della parola, ma pensiamo a tutti i momenti in cui ci si applica all'insegnamento della parola negli studi biblici, nella scuola domenicale, nei momenti di condivisione. Ecco, io vi chiedo, ma quanto più o quanto meno potrà essere benedetta una chiesa in virtù della maggiore o minore capacità di tutti noi di partecipare all'insegnamento della parola come fruitori o come coloro che in qualche modo portano la parola? È veramente così ininfluente partecipare, non partecipare, fare gli studi, non fare gli studi? Ma io vi dico, se ci riflettiamo, non è ininfluente. L'insegnamento della parola è uno dei momenti principali di una chiesa e tanto più riusciremo a essere lucidamente presenti, interessati, con intensità di cuore e con fede in un ruolo o nell'altro, tanto più sicuramente la Chiesa avrà la capacità di essere più o meno benedetta nel suo percorso. Pensiamo al battesimo. Il battesimo in sé non ha nessuna valenza liturgica come si attribuisce nella Chiesa cattolica, è un momento di testimonianza pubblica, quindi è sicuramente un momento importante. Ma visto anche in modo neutro, ma io vi chiedo, quanto più sarà benedetta o non benedetta una chiesa quando chi si deve battezzare, chi è nelle condizioni di battezzarsi, lo farà con adeguata fede e con adeguata preparazione? Quanto più una chiesa sarà benedetta se seguirà con adeguato impegno, intensità, chi si deve battezzare, con quella capacità di accompagnare per mano chi è giovane nella fede, quanto più o quanto meno sarà benedetta una chiesa se tutti parteciperanno con gioia e con fede a un momento come il battesimo. Il battesimo è un atto di ubbidienza, in quanto tale ha la sua importanza e la sua rilevanza. Quanto più o quanto meno riuscirà una chiesa a essere benedetta se saprà gestire questi momenti, partecipare a questi momenti con l'adeguata fede e con l'adeguata intensità. Pensiamo alla cena del Signore. Noi spezziamo il pane tutte le domeniche mattina e condividiamo il calice. Quanto più sarà benedetta una chiesa in cui tutti i membri della chiesa saranno concentrati in quel momento con fede e consapevolezza che quello che stanno facendo non è un rito domenicale che si fa perché si fa, ma che pur essendo nella sua simbologia ben chiaro, è comunque un momento di assoluta, assoluta comunione con il corpo e con il sangue di Cristo, di assoluta espressione di unità di credenti all'interno della Chiesa. Quanto più, quanto meno sarà benedetta quella Chiesa se tutti sono lì con fede e con partecipazione, con intensità, con convinzione che in quel momento si esprime un momento di comunione col sangue e il corpo di Cristo è un momento di unità della Chiesa. quanto più o quanto meno sarà benedetta una chiesa quando riuscirà a essere sempre attenta ai momenti di preghiera. La preghiera è qualcosa di importante e di fondamentale. Quanto più potrà essere benedetta quando ci sarà maggiore intensità nella preghiera, che non è qualcosa che si fa perché si deve fare, perché si fa perché si fa vedere che non ho problemi con Dio, perché prego tutte le domeniche. Quanto più si potrà generare benedizioni se la preghiera è qualcosa di veramente spontaneo, intenso, io ripeto sempre intenso, qualcosa cioè di forte, di impregnante, non di fatto tanto per fare. E l'adorazione. Quanto più sarà benedetta una chiesa dove l'adorazione è spontanea, dove l'adorazione è intensa, dove l'adorazione è fatta con fede. Giacomo 4,8 è scritto: avvicinatevi a Dio e Dio si avvicinerà a voi. E quindi se anche nell'adorazione saremo veri, reali, spontanei, intensi, quanto più quella chiesa sarà benedetta. Così come quanto più sarà benedetta una chiesa che sa applicare la disciplina in modo corretto e non ne fa un momento di polemica, di ripicca, di ira o di autoaffermazione, ma ne fa un momento doloroso di presa di coscienza che c'è qualcosa che non funziona e dove tutti sono partecipi e consapevoli della necessità che quel qualcosa che non va deve essere in qualche modo riparato e prega nella speranza che questo avvenga. E la disciplina non si limiti semplicemente a un qualcosa da fare perché si fa, perché è così, perché è la regola, perché la Bibbia dice, ma ci sia quella pietas e quell'amore che possa portare realmente e concretamente a recuperare chi sta sbagliando. Quanto più e quanto meno sarà benedetta una chiesa dove tutti partecipano con la giusta logica e la giusta dimensione a questi momenti della Chiesa. Ma non ci sono solo questi, ci sono anche alcuni che non vengono neanche presi in considerazione. Come ad esempio il donare, la capacità di donare. Voglio leggere Seconda Corinzi con voi. Seconda Corinzi 9, dal versetto 5. Dice: perciò ho ritenuto necessario esortare i fratelli a venire da voi prima di me e preparare la vostra già promessa offerta, affinché essa sia pronta come offerta di generosità e non d'avarizia. Ora dico questo: chi semina scarsamente mieterà altresì scarsamente, e chi semina abbondantemente mieterà altresì abbondantemente. Dia ciascuno come ha deliberato in cuor suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso. Dio è potente da far abbondare su di voi ogni grazia, affinché, avendo sempre in ogni cosa tutto quel che vi è necessario, abbondiate per ogni opera buona, come sta scritto: egli ha profuso, egli ha dato ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Colui che fornisce al seminatore la semenza e il pane da mangiare, fornirà e moltiplicherà la semenza vostra e crescerà i frutti della vostra giustizia. Così, arricchiti in ogni cosa, potrete esercitare una larga generosità, la quale produrrà rendimento di grazie a Dio per mezzo di noi. Il donare non è un qualcosa che si fa o non si fa. Quante più benedizioni avrà una chiesa dove tutti hanno questa attenzione nel donare e tutti hanno una predisposizione naturale nel donare perché sovrabbondi la grazia. Per non parlare dei doni spirituali. Vi chiedo: quanto più o quanto meno potrà essere benedetta una chiesa in funzione dell'esercizio dei doni spirituali? Vi ricordo, 1 Pietro 4,10 dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Non è che ci sono grandi alternative. Mi sembra che sia un'indicazione molto, molto, molto chiara. 1 Corinzi 14, 12: così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di abbondarne per l'edificazione della Chiesa. E allora io mi chiedo: quanto più o quanto meno sarà benedetta una Chiesa se tutti o solo alcuni esercitano i doni spirituali. Molte volte si sente dire: non lo faccio perché. Qualunque cosa si metta dopo quel perché non ha senso. È una valutazione personale di chi si sottrae alle sue responsabilità. E tutte le volte che qualcuno ha un dono e non lo esercita, non soltanto si sottrae alle sue responsabilità, ma porta un danno alla comunità. E poi magari sono quelli che dicono: ah, c'è questo problema. Allora, chi ha dei doni spirituali è tenuto a esercitarli. E grandi saranno le benedizioni in una chiesa dove tutti coloro che hanno dei doni spirituali li andranno a esercitare. Un altro elemento di cui a volte parliamo tantissimo è la comunione tra di noi, la comunione tra fratelli. Quanto sarà più o meno benedetta una chiesa dove più o meno intensa e sana è la comunione tra fratelli. Ecco, io credo che una chiesa dove c'è una ricerca di comunione e di armonia è una chiesa dove non mancheranno sicuramente le benedizioni da parte di Dio. E quanto le polemiche, le prese di posizione, le autoaffermazioni fanno male alla comunione e sottraggono alla Chiesa la sua capacità di essere benedetta da Dio. L'evangelizzazione è un qualcosa che appartiene per funzione strutturale alla Chiesa. L'evangelizzazione non soltanto come funzione che ogni credente ha, ma come funzione che ha anche una Chiesa come comunità, è qualcosa di fondamentale, di importante, di strutturalmente importante. Quanto più, quanto meno sarà benedetta una Chiesa che riesce a organizzare, fare, assumere iniziative dirette all'evangelizzazione. Quante benedizioni riceverà chi partecipa all'evangelizzazione e quanta capacità della Chiesa di essere un faro di testimonianza potrà dare vita alla sua capacità sostanziale di ricevere benedizioni da parte di Dio. Ecco, se noi riflettiamo su questi che sono i momenti più caratteristici, scusate, i momenti in cui si articola la nostra vita di Chiesa, perché sono più o meno questi, ecco, vi rendete conto che una Chiesa, per essere santa e irreprensibile, una Chiesa per avere veramente delle benedizioni da parte del Signore, ha necessità della copartecipazione di tutti, della consapevolezza e della lucidità che tutti noi concorriamo a questo, che tutte le volte in cui all'interno della nostra realtà portiamo il nostro io invece che il noi, togliamo qualcosa. Quante volte si parla a volte con fratelli e si sente questa parola ricorrente in modo incredibile, non solo qui, anche fuori. Io lo noto anche nel mio lavoro a studio, quando ricevo le persone, questo io sono io, la mia convinzione, io, ecco, vi invito a riflettere, ad ascoltarvi quando parlate. Se tante volte, lo faccio anch'io, perché anch'io sono uno che dice io, lo facciamo tutti, è un problema di misura. Quello che dovremmo fare è, quando parliamo delle cose di Dio, cercare di ascoltarci per capire se diciamo sempre io, oppure se in qualche modo siamo lì a dire noi. Ecco, questo è uno spunto di riflessione che vi volevo lasciare. volevo lasciare proprio lo spunto di riflessione e, diciamo così, un profilo di lettura di quello che siamo, di quello che facciamo, un po' più approfondito. Partiamo dal presupposto che non viviamo una dimensione spirituale dove il rito ecclesiale ha una qualsiasi funzione. Non c'è niente di liturgico e di rituale che ci possa dare qualcosa. La partecipazione in sé, nuda e cruda, pensando a qualcos'altro, non ci dà nulla e non porta nulla e non ha nessun significato. Riflettiamo sul fatto che noi siamo responsabili in prima battuta e siamo corresponsabili tutti e ognuno sulla base della sua capacità di vivere i momenti della Chiesa con fede, con intensità, con attenzione, con preparazione, concorre in modo evidente e palese a far sì che una chiesa possa essere veramente più santa e irreprensibile possibile, possa avvicinarsi di più al modello di una chiesa santa e può essere uno strumento perché quella chiesa possa ricevere benedizioni da parte del Signore come chiesa, ma anche come individui. Amen.